Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi c'è il ricordo di Santa Chiara. Tutti conosciamo la sua storia, la sua bellissima storia, soprattutto e prima di tutto la sua vocazione, la sua dedizione a Dio sotto la guida di Francesco.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 28, versetti 1-10. Una volta in salvo venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli abitanti ci trattarono con rara umanità. Ci accolsero tutti attorno a un fuoco che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e lo gettava sul fuoco, una vipera saltò fuori a causa del calore e lo morse a una mano. Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli abitanti dicevano fra loro: «Certamente costui è un assassino, perché sebbene scampato dal mare, la dea della giustizia non lo ha lasciato vivere». Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non patì alcun male. Quelli si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo, ma dopo avere molto atteso e vedendo che non gli succedeva nulla di straordinario, cambiarono parere e dicevano che egli era un dio. Là vicino vi erano i possedimenti appartenenti al governatore dell'isola di nome Publio. Questi ci accolse e ci ospitò con benevolenza per 3 giorni. Avvenne che il padre di Publio giacesse a letto colpito da febbri e da dissenteria. Paolo andò a visitarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto anche gli altri abitanti dell'isola che avevano malattie accorrevano e venivano guariti. Ci colmarono di molti onori e al momento della partenza ci rifornirono del necessario. Parola di Dio.
Il fatto di non avere ascoltato il consiglio di Paolo, di avere provato di abbandonare l'insenatura dei buoni porti per andare a Fenice, nell'isola di Creta, ha però avuto come effetto di avvicinare velocemente Paolo a Roma. Qui vanno a dare su questa isola e scoprono che poi è Malta, molto vicino naturalmente allora alla Sicilia. Ecco, vi lascio subito la parola su questi primi versetti dell'ultimo capitolo degli Atti, dove per la prima volta compare il termine barbari, che noi usiamo anche noi, e si usa nei libri di storia. Tutto dipende dal punto di vista, naturalmente. Anche Luca ha un suo punto di vista, e qui barbari significa che non parlavano greco e che culturalmente e linguisticamente non appartenevano al mondo civile, diciamo, ecco, erano esterni, ecco, avevano un'altra lingua. Allora si parlava greco, un po' di greco dovevano saperlo tutti. Ecco, vi lascio subito la parola.
Riguardo a questa proprietà del primo dell'isola, cioè di Publio, la tradizione situava questa proprietà nel luogo detto St. Paul Milky, che significherebbe benvenuto, che dice, e si trovava sulle prime pendici della collina Burmarrat vicino a Tunna, baia che potrebbe essere quella del naufragio. Diciamo una quindicina di chilometri dalla capitale odierna. Sull'isola di Malta si era stabilita una colonia fenicia sin dall'VIII secolo avanti Cristo, poi dal VI secolo è conquistata dai cartaginesi, finché a partire dal 218 avanti Cristo passa sotto i Romani come parte della provincia della Sicilia. Si parla del titolo di governatore. Questo titolo, usato da Publio, compare anche in una iscrizione maltese. Dopo l'incidente della serpe, da cui ne esse illeso, Paolo riesce a sanare il padre del governatore e a guarire tutti coloro che accorrevano a lui con malattie fisiche. È il segno della sua missione più alta, cioè annunziare ad ogni uomo la salvezza offerta da Dio in Cristo. Le guarigioni e i miracoli realizzati fra la popolazione dimostrano che la potenza di Cristo si manifesta attraverso le opere compiute da Paolo, e l'Evangelista Luca non mette questi miracoli in relazione con una predicazione e oltretutto non menziona, diciamo, alcuna predicazione propriamente detta fatta da Paolo durante il viaggio da Cesarea a Roma, ed è soltanto con l'arrivo a Roma che Paolo si riprenderà l'annunzio del Vangelo.
Quello che ha detto Giovanni Paolo all'inizio sulla parola barbari, che è tradotta nella nuova traduzione abitanti semplicemente, la vecchia traduzione diceva gli indigeni, e io dico sinceramente che istintivamente mi ero sempre immaginata che questo racconto Paolo arriva tra uomini primitivi, ma non è così, cioè sono semplicemente persone che non appartengono al mondo ellenistico, ma hanno una loro cultura. E quindi barbari, perché non parlano il greco, che si parla in tutto il bacino del Mediterraneo, però con una loro civiltà, e anche il primo dell'isola, qualcuno dice, poteva anche essere il capo della guarnigione romana,
può darsi,
cioè non è escluso. E quindi questa presenza di Paolo tra di loro a me sembra proprio un quadro plastico di quello che dice la lettera agli ebrei: praticate l'ospitalità, alcuni senza saperlo hanno accolto degli angeli. Questo è ciò che qua mi sembra molto sottolineata, la filantropia, l'ospitalità, l'accoglienza di questi qui, come una virtù che se praticata lascia comunque spazio a tante sorprese da parte di Dio, come questo per loro è così, appunto non c'è nessun annuncio esplicito, però il profeta svolge benefica dove passa e loro avranno la ricompensa del profeta o del giusto. E mi sembra proprio, almeno in tre punti, sottolineato questa grande accoglienza loro, sia all'inizio si parla di filantropia, poi ci accolsero ancora e poi alla fine ci colmarono di onori e alla partenza ci rifornirono di tutto il necessario.
Le cose che sono state dette anch'io le avevo rilevate. Ci manca che dei compagni, dei 375 compagni, cosa ne è successo. Qui è Paolo, sempre Paolo solo, il protagonista. Sì, ci rimane il plurale, che parlano plurale, però gli altri non vengono nominati. E questo Publio così generoso, come faceva ad accogliere 275 persone, cioè, anche se aveva dei territori, cioè, per alcuni giorni, cioè, vabbè, Luca forse non interessa questo, qui si vede solo Paolo e è legato in catene e fa dei miracoli simili a quelli che ha fatto già all'inizio degli Atti e quelli che ha fatto Gesù, cioè il fatto che non la vipera o il serpe non le fa nulla. Il capitolo di Marco dice appunto che gli apostoli non saranno appunto toccati da aspidi e vipere, eccetera, cammineranno su aspidi e vipere, e anche Luca lo dice, quindi e poi appunto il miracolo di padre di Publio si può appunto similare al miracolo della suocera di Pietro.
Forse per esplicitare quello che diceva Gemma, sì, anche a me è venuta in mente subito la finale di Marco, dove il versetto 16-18 dice: prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. E quindi appunto qua sembra che ci siano almeno due dei punti raccontati oggi da Luca, no, questo rapporto, come dire, rapporto con vipere e serpenti senza patirne, e imporre le mani ai malati per la guarigione. E quindi sì, un po' questo episodio appunto anche a me dà l'impressione di un Paolo che ancora non predica, non annuncia proprio, però con la sua sola presenza è testimonianza, cioè con la sua sola presenza mostra che c'è qualcosa di un po' particolare in lui, almeno questo, ecco, almeno questo. E appunto chi legge dovrebbe capirlo appunto perché sono le promesse del Signore ai suoi, ecco, ai suoi annunciatori. Certo, il fatto che non predichi è molto singolare, ecco, anche a me un pochino fa impressione. Ecco, poi invece sui barbari, così mentre parlavate mi è venuto in mente che nel Salmo 103-114 è detto: quando Israele è uscita dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. E anche lì tutte le note dicono che appunto lì è un problema proprio di lingua, no? Di una lingua che allora non è lì nel Salmo, penso che riguardi l'ebraico, e qui probabilmente riguarda il greco. E quindi forse anche qua c'è un po' forse va un po' approfondito, ma solo così, lo butto lì perché mi è venuto in mente mentre ne parlavate.
Durante la messa si dice che la Chiesa è in missione. Ecco, mi sembra proprio che questo viaggio di Paolo, che sta per concludersi, sia la Chiesa in missione verso il resto del mondo.
Ecco, l'avere ospitato, come avete detto, aver ospitato, avere con grande senso di ospitalità, di benevolenza questi naufraghi, e anche tanti naufraghi, e porta del bene, in questo caso porta del bene perché c'è Paolo, e per Luca Paolo aveva anche il dono di fare delle guarigioni che non tutti hanno, a me non risulta che noi facciamo abitualmente queste cose, e c'è una differenza quindi fra chi ha questo dono e chi non ce l'ha. Questo non è che al tempo di Luca tutti potessero guardare, nonostante quello che dice il Vangelo di Marco, che è stato citato, molto bello, non è detto che tutti hanno, quelli che credono in Gesù possono fare questo. Qui Paolo è presentato, come avete già sottolineato anche Gemma e gli altri, ecco, alla stregua di Pietro, che pure faceva miracoli e guarigioni, soprattutto guarigioni, e anche naturalmente in collegamento col Vangelo, con l'attività di Gesù, che pure tra le tante cose che aveva era anche taumaturgo, poteva imporre le mani eccetera e guarire. Sono diversi tipi di attività, una cosa è cacciare i demoni, una cosa è avere il dono delle guarigioni, come dice anche Paolo, e c'erano indubbiamente quelli che facevano queste attività. Qui Paolo porta un grande beneficio e quindi gratitudine, ecco. E poi si può aggiungere la notazione al versetto 4, quello che pensavano, al versetto 4 e poi successivamente al versetto 6, quello che pensavano gli abitanti dell'isola o quelli almeno che hanno fatto il primo soccorso, no? Cioè pensavano che la giustizia o la dea della giustizia, la giustizia divina, puniva Paolo, quest'uomo che pur essendo scampato non poteva scampare alla punizione divina. E mi sembra che qui ci sia una versione che noi possiamo chiamare pagana di un'idea che c'è anche nel mondo biblico, negli Atti stessi. Per esempio, per fare solo un esempio, Atti al capitolo 12 dal versetto 20 si racconta la morte di Erode, ma la si racconta dicendo che Dio lo ha punito, e un angelo del Signore l'ha colpito improvvisamente e gli sta bene, perché dice che accettava, questo Erode è un giudeo, accettava dalla folla il titolo divino, ecco, parole di un Dio, eccetera. E come vediamo qui, cioè, questa è una versione, diciamo, nel mondo della fede, del mondo biblico, per cui c'è l'angelo che colpisce, però l'idea che sta dietro, e io mi pongo questo problema, l'idea che sta dietro è simile, no? Cioè, se succede a uno una cosa simile, significa che c'è una punizione di Dio. C'è che uno non, quindi Dio interviene e fa morire Erode improvvisamente, e questo è il motivo. Il motivo è che lui si era esaltato. Qui invece loro pensano che ciò che interviene è questa divinità o questa legge del fato inevitabile, che è la giustizia che persegue chi compie il male, ecco, quindi deducono, poi cambiano idea naturalmente, anche questo è interessante, e dicono che è Dio, o che potrebbe indicare che è un'apparizione di Dio, come è già avvenuto negli Atti, ricorderete, ecco, Apollo e Zeus, oppure può indicare che è un uomo divino, non è detto che voglia di per sé dire che è all'altezza degli dèi, no, che è un uomo divino, cioè ha qualità superiori, che può essere chiamato Dio, perché il concetto di Theos nel mondo antico non corrisponde al nostro. Per noi o uno è Dio o è creatura, non è così nel mondo antico, e neanche nel mondo giudaico antico, quindi qui probabilmente intendono che è un uomo divino, ecco, che ha qualcosa in sé, e poi effettivamente vengono confermati dal fatto che poi anche opera guarigioni, quindi sì. Poi avete osservato, per concludere, che e molti osservano questo, che qui non si descrive un'azione missionaria di Paolo, non si parla di conversione all'unico Dio o a Gesù, non è neanche indicato minimamente che Paolo si dedichi a questo e che colleghi le guarigioni col nome del vero Dio e col nome. Certo, Paolo è conosciuto come un giudeo, lo vedevamo anche prima nella nave, eccetera, il Dio a cui servo, ecco, e quindi può essere supposto qui, uno può anche cercare, può anche pensarlo. Tuttavia gli esegeti, insomma, notano che però esplicitamente Luca non lo dice che Paolo fa un'azione missionaria, dovrebbe almeno dire che qualcuno, come dice in altri casi, qualcuno si converte, altrove Paolo lo fa. Il motivo è difficile da scoprire, ma probabilmente per Luca, non lo so se è questo il motivo, mi sembra comunque una conferma che non troviamo negli Atti, propriamente parlando, un'attività missionaria verso quelli che noi chiamiamo pagani. Questo è uno dei punti centrali. Cioè, quelli che noi chiamiamo pagani qualche volta compaiono negli Atti, anche con Paolo, eccetera, ma anche quando compaiono normalmente non è che Paolo si mette a fare un discorso per la conversione, eccetera. C'è, vabbè, quando è ad Atene, ma anche lì lì forse qualcosa c'è, ecco. Ma in questi casi, come anche quando interpretano il miracolo di Paolo e Barnaba nel primo viaggio, come la presenza degli dèi, non è che Paolo dice solo noi siamo uomini, ecco, insomma usa argomenti, l'argomento che gli dèi, che non bisogna pensare, eccetera, però ecco, può darsi che qui ci sia questo elemento, cioè che Luca non senta il bisogno di dire che Paolo ha convertito qualcuno, perché normalmente l'evangelizzazione, secondo gli Atti, non avviene in questi contesti. Ci vogliono delle premesse prima. Quelli che noi chiamiamo, quelli che traduciamo pagani, abbiamo detto tante volte, non sono i pagani di cui si parla qui. Sono dei credenti già, normalmente, nel Dio di Israele, eccetera. E quindi sono dei non ebrei, diciamo, ma non propriamente dei pagani. Pensando a Santa Chiara e ricorrendo alla sua protezione, alla sua intercessione, essa che è stata così discepola e vicina a San Francesco, preghiamo insieme per noi, per la nostra comunità, per la Chiesa, per il mondo, diciamo ascoltaci Signore.
E per la sua intercessione in particolare preghiamo per la povertà della Chiesa, per la libertà dai beni in tutta la Chiesa e anche nella nostra comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ancora, secondo la parola di oggi, preghiamo per tutti i migranti, perché possano essere accolti con vera umanità in tutti i paesi in cui si trovano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la corsa del Vangelo, perché tutti gli uomini possano conoscere e invocare il nome di Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per quanti sono partecipi della passione del Signore, in qualunque modo, in qualunque forma, perché il Signore riversi su di loro il suo spirito di forza, di consolazione, di speranza, mi faccia partecipi della sua vittoria, della sua risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per la pace, perché cessi ogni forma di violenza, di ingiustizia, di oppressione. E in particolare continuiamo a pregare per tutti i paesi più devastati, più tormentati dalla guerra, dagli atti di attentati, di terrorismo, di violenza, perché il Signore, per la sua misericordia, susciti uomini che cerchino vie di giustizia e di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo anche per tutti quei paesi in cui non è possibile predicare apertamente il Vangelo, perché, come insegna appunto San Francesco, sia il comportamento evangelico dei cristiani un annuncio. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo per la vittoria che fa in questa settimana si riposa. Preghiamo per suo padre che è malato e che lei non può accudire come vorrebbe. Anche preghiamo per Fatima, che penso abbia lo stesso problema, non so poi se è partita. Per tutti quelli che a causa della pandemia sono costretti a essere lontani, non potersi avvicinare ai loro cari, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ricordando ancora la pandemia, volevo anche pregare per Israele in modo particolare, dove sembra che si stia diffondendo molto, e quindi preghiamo per i nostri che sono lì e anche per quelli in Giordania. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutte quelle che portano il nome di Chiara, o quelle che conosciamo, in modo particolare per la nostra Chiara, per tutto quello che porta nel cuore, per tutti i suoi familiari. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i monasteri delle Clarisse, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Voglio pregare anche per Libano, per Beirut, che ci sono delle grosse manifestazioni, gravi manifestazioni e ribellioni, che insomma, il Signore conduca a non distruggere il resto. Preghiamo. Per tutti i corrotti, anche i politici e i governanti di tutto il mondo, sono sempre tanti e ogni giorno si rivelano delle cose brutte. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ricordiamo sempre Nalin nella sua preparazione al suo battesimo e per la sua famiglia. Preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere e tutte le altre bisogni e necessità di tutti quelli che hanno bisogno in quest'ora del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.
Amen.